Rádio Jornal e Tchuma Piada. E buongiorno a tutte e tutti, benvenuti al Radio Giornale della Sciurma Pirata. Oggi mercoledì 17 marzo, iniziamo subito con le notizie, come di consueto, internazionali. Partiamo dal Regno Unito. Il 16 marzo l'azienda statunitense Uber ha annunciato che i suoi autisti nel Regno Unito saranno d'ora in poi considerati lavoratori dipendenti, con un salario minimo e ferie pagate. Il mese scorso la Corte Suprema britannica aveva stabilito che i 70.000 autisti di Uber presenti nel paese dovessero essere considerati dipendenti, accogliendo un ricorso presentato da alcuni di loro. Ci spostiamo invece in Giappone. Il 17 marzo un tribunale di Sapporo ha stabilito che il mancato riconoscimento dei matrimoni omosessuali è incostituzionale, in quanto incompatibile con l'articolo 14 della Costituzione, che garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. Nel 2019 10 coppie omosessuali avevano presentato un ricorso contro lo Stato per ottenere un riconoscimento delle loro unioni. Ci spostiamo negli Stati Uniti. Il 16 marzo l'azienda farmaceutica Purdue, produttrice dell'antidolorifico Oxycontin, ha accettato di aumentare fino a 4,28 miliardi di dollari la somma da versare a titolo di risarcimento per il suo ruolo nella crisi degli oppioidi del paese, che ha causato la morte di circa 500.000 persone dal 1999. I procuratori di molti stati hanno però giudicato la proposta insufficiente. Ci spostiamo, come di consueto, per gli aggiornamenti in Siria. Diverse notizie. Questa notte alle ore 22.35 i sistemi di difesa aerea della Repubblica Siriana sono tornati in azione nella regione di Damasco. L'aeronautica militare israeliana ha attaccato nuovamente obiettivi nei dintorni, appunto, della città. I sistemi di difesa aerea sono entrati in azione ed hanno intercettato alcuni missili nel cielo sopra la capitale siriana. Le forze armate siriane hanno riferito di danni materiali a seguito dell'attacco. Non sono stati riferiti invece presenza di feriti o vittime. Secondo i resoconti dei media medio orientali, l'attacco era diretto alla struttura in cui era immagazzinata una partita di armi. Stiamo parlando di armi consegnate dall'Iran all'aeroporto di Damasco il 16 marzo, come riferito da Interfax. Sul web sono apparsi video di esplosioni nei cieli notturni, filmati, insomma, nel momento in cui la contraerea ha intercettato i missili. Intanto c'è stato un nuovo tentativo di infiltrazione in Kurdistan delle milizie pro-Turchia. L'area è sempre a Inissa. Le SDF hanno bloccato un gruppo di nemici vicino alla M4, alla periferia del villaggio di Muhallak, che cercava di dirigersi a sud. Questi si sono poi ritirati dopo una battaglia durata alcune ore. L'episodio è solo l'ultimo di una lunga serie che non si è interrotta nemmeno con l'arrivo dei soldati russi nel quadrante. Le truppe della Federazione, dopo aver cominciato a scavare una profonda trincea lungo l'autostrada per tenere separate le parti, hanno effettuato alcune missioni di ricognizione. Inoltre Mosca ha inviato rinforzi, uomini e mezzi, presso la sua nuova base situata a circa 4 km a sud di Inissa. La struttura, una volta usata da Inherent Resolve nella guerra contro lo Stato Islamico, è poi passata alle forze curde e infine all'esercito siriano, che da qualche giorno ospita i militari russi. Ora nell'area di Ain Issa si trovano quindi due basi turche e una russa a breve distanza fra di loro. In mezzo ci sono l'esercito siriano, che ha appena ricevuto rinforzi dalle SDF. Ognuno ha la sua agenda, non sempre coincide con quella degli altri. Tutti però temono che Ankara stia preparando una possibile offensiva in Kurdistan per assumere il controllo dell'M4. Finora gli attacchi alle forze curde sono stati effettuati da milizie alleate della TAF, ma non è escluso che nel prossimo futuro questi avranno l'appoggio dei soldati grazie alle due basi. La tensione nel quadrante, infatti, è alle stelle, c'è il rischio che un semplice incidente possa alimentare una escalation dagli esiti imprevedibili. Ma le notizie in Siria non finiscono qui, restano, appunto, restando collegate alla presenza russa. C'è un'iniziativa considerata senza speranza, ma simbolicamente molto forte, avvenuta a Mosca, che negli ultimi giorni è stata, poiché è stata depositata, una denuncia che colpisce indirettamente uno degli uomini più potenti dell'entourage di Putin, che è Evgenij Prigozhin, un siriano il cui fratello ha trovato la morte in condizioni atroci nel 2017. E ha presentato un esposto senza precedenti davanti alla giustizia russa, sostenuto da diverse organizzazioni per la difesa dei diritti umani siriane e internazionali, oltre che dal centro fondato in Russia dal premio Nobel Andrei Sakharov alla fine dell'epoca sovietica. Il motivo per cui, appunto, la denuncia è stata presentata a Mosca, riguarda un cittadino russo, Stanislav Dincho, identificato in un video raccapricciante. Le immagini mostrano la vittima, un disertore dell'esercito di Bashar al-Assad, mentre viene torturato e decapitato. Il gruppo di sei combattenti russi che hanno commesso questa atrocità fa parte dell'azienda militare privata Wagner. La denuncia contiene solo il nome di Dichko, in modo da limitare la portata ed evitare che vengano facilmente respinte dalla giustizia russa. Nei fatti, la Wagner è il braccio armato del Cremlino, inviato per esempio a sostegno del maresciallo Haftar nella guerra civile libica, o sempre più spesso in Africa subsahariana, dove la Russia sta cercando di imporre la sua influenza. Gli uomini della Wagner sono sospetti di aver ucciso tre giornalisti d'inchiesta russa, per esempio in Repubblica Centrafricana, nel 2018. I tre stavano indagando sugli interessi minerari del capo della Wagner, Evgenij Prigozhin. I colpevoli non sono mai stati individuati. Ci spostiamo in Libano. È di una decina di feriti il bilancio degli scontri avvenuti nella notte in Libano tra manifestanti e militari. Da oltre una settimana si registrano tensioni in piazza a seguito della crisi economica legata al crollo del valore della lira libanese, un tracollo valutario che si lega agli effetti sociali della pandemia che vede il paese in lockdown, mentre è in corso uno stallo politico per la formazione di un nuovo governo. Annunciati anche tagli ai sussidi statali, nonostante la disoccupazione che tocca soglie del 60% in centri urbani, in molti centri urbani del nord del paese. Ci spostiamo invece in Africa, Senegal, da quando il 3 marzo scorso è stato arrestato Ousmane Sonko, parlamentare eletto nel 2017 e leader del partito di opposizione PATSTEF, Patriot of Senegal for Work, Ethics and Fraternity. Il Senegal è stato travolto da una serie di proteste popolari che non hanno precedenti negli ultimi anni. Almeno 5 persone, tra cui un ragazzo 17enne, sono state uccise negli scontri avvenuti tra i sostenitori di Sonko e le forze di sicurezza in vari distretti della capitale Dakar e nel resto dello stato. Tra il 5 e il 9 marzo i manifestanti hanno dato fuoco ad automobili, saccheggiato negozi, soprattutto di rivenditori francesi, accusati di aver messo fuori mercato i piccoli commercianti e di aver tratto profitto in un momento in cui molti senegalesi stanno soffrendo per la recessione economica globale causata dalla pandemia e lanciato pietre contro la polizia. Le tensioni sono esplose immediatamente dopo l'arresto di Sonko, accusato di disturbo dell'ordine pubblico mentre si stava recando a un'udienza in tribunale. A febbraio scorso il politico 46enne era stato accusato di stupro e minacce di morte da un dipendente di un salone di bellezza e per questo è stato privato dell'immunità parlamentare. Secondo i sostenitori del leader dell'opposizione, arrivato terzo alle ultime elezioni presidenziali del 2019, e per Sonko stesso. Dietro alle accuse mosse c'è il tentativo del presidente della Repubblica in carica, Macky Sall, di impedirgli di candidarsi alle consultazioni del 2024. Se condannato, Sonko rischia fino a 10 anni di carcere. Da parte sua, il governo ha respinto categoricamente qualsiasi coinvolgimento. Sonko e Sall erano già stati al centro di uno scontro avvenuto nel 2016 quando Sall lo ha sollevato dall'incarico di ispettore fiscale per aver violato l'obbligo di riservatezza a seguito di un attacco al governo mosso per presunta corruzione. Concludiamo con una notizia invece dalla Francia, una notizia non freschissima ma interessante. Che vede Marsiglia come protagonista. Il 19 dicembre del 2019, dopo una battaglia durata mesi, un McDonald's che si trova a Saint-Barthélemy, nel nord della città francese, ha chiuso i battenti e ha dichiarato fallimento. L'anno scorso, nell'aprile del 2020, gli ex lavoratori decisero di occupare lo stabile vuoto per dare supporto contro il coronavirus. Il locale dunque è rinato come un punto di produzione di pasti da distribuire ai bisognosi del quartiere per la crisi pandemica e con un livello di disoccupazione pari al 25%, ben oltre la media nazionale fatta registrata che è dell'8,5%. Le stime rivelano che circa il 39% della popolazione vive sotto la soglia di povertà in quel quartiere. Tutto è avvenuto senza il permesso dei vertici francesi di McDonald's, i quali hanno risposto a un'email ricevuta il 3 aprile dello scorso anno, dicendosi non favorevoli chiaramente all'iniziativa. Il dettaglio della comunicazione via mail è stato riportato dalla pagina Facebook Red London e dal giornale francese Le Marseillaise. Questa riconversione è riuscita grazie all'idea avuta da Kamel Guemari, sindacalista che ha animato la lotta contro la chiusura del fast food e che è stato vittima di un tentativo di omicidio. Come sempre, le azioni popolari dal basso sono una delle risposte fondamentali da dove le situazioni sono più critiche e lo Stato dovrebbe sempre sostenere e non combattere.
Passiamo alle notizie del nazionale. Cominciamo dallo sciopero nazionale della logistica. Dall'assemblea dei delegati della logistica del SICOBAS e di ADL COBAS è emersa la decisione di proclamare una giornata di sciopero nazionale della logistica per venerdì 26 marzo. In occasione anche dello sciopero nazionale dei riders, del personale della scuola e del trasporto pubblico. Il contratto nazionale del trasporto merci, spedizione e logistica è scaduto dal dicembre del 2019 e nell'ultimo incontro, avvenuto il 23 febbraio, con i sindacati confederali, le associazioni padronali si sono presentate con una loro piattaforma rivendicativa, con le seguenti richieste. Riduzione dei diritti sindacali, modifica della clausola sociale sul cambio appalto, taglio delle integrazioni per malattia, aumento della flessibilità con ampliamento dell'utilizzo di lavoratori in staff leasing e a chiamata, anche per il personale viaggiante, ulteriore regolamentazione del diritto di sciopero, mano libera nella disdetta di accordi di secondo livello. In questo ultimo anno, lavoratori e lavoratrici della logistica hanno operato ininterrottamente per tutto il periodo della pandemia, pagando un prezzo altissimo in termini di morti e di ammalati di Covid. Un periodo nel quale tutto il mondo della logistica si è avvantaggiato della pandemia, accumulando enormi profitti. I lavoratori non accettano queste provocazioni e lanciano lo sciopero del 26 per respingere al mittente le provocazioni padronali e avanzare le proprie richieste, oltre che per cancellare le odiose azioni repressive messe in atto dalla magistratura, in primis arresti, multe e limitazioni delle libertà per decine di lavoratori e attivisti sindacali della logistica in FedEx, TNT, a Piacenza e per la repressione al presidio di Prato dei lavoratori Textprint. Amazon. Per la prima volta in Italia, il 22 marzo, è stato indetto lo sciopero di tutta la filiera di Amazon, dagli hub alle consegne alle società appaltanti, a seguito del fallimento della trattativa tra le sigle sindacali e la multinazionale americana, indisponibile al dialogo con la rappresentanza del personale dipendente e latitante ai tavoli di trattativa sul delivery e sugli appalti dei servizi di logistica. Le richieste sindacali vanno dalla verifica dei carichi e dei ritmi di lavoro imposti nella filiera al corretto inquadramento professionale del personale. dalla riduzione dell'orario di lavoro degli autisti all'indennità Covid per operatività in costanza di pandemia. Ma il colosso della vendita online si ostina a scaricare la responsabilità sui fornitori terzi di cui si avvale, come se non avesse alcuna voce in capitolo sulle condizioni di lavoro in tutta la filiera. Sarà la prima volta a livello mondiale che sciopereranno a livello nazionale tutti i comparti coinvolti nei servizi di Amazon, indipendentemente dall'azienda datoriale. Passiamo a notizie riguardanti il movimento NoTav. NoTav presidio al carcere Vallette di Torino. Come ogni settimana, attiviste e attivisti NoTav, insieme alle mamme in piazza per la libertà di dissenso, tornano davanti al carcere delle Vallette di Torino per il presidio in solidarietà di Dana, Fabiola e tutti i detenuti e tutte le vittime della repressione. Invece del consueto appuntamento del giovedì, il presidio è stato anticipato a questo martedì pomeriggio, perché oggi cade un giorno particolare. È il compleanno di Dana Lauriola, attivista NoTav che domani sconterà il suo sesto mese di carcere per aver parlato al megafono durante una manifestazione contro il raddoppio della Torino-Lione. Sempre NoTav, io sto con Maya, se toccano una, toccano tutte. Al Tribunale di Torino si è svolta la prima udienza del processo che vede Maya, attivista delle lotte sociali a Torino e in Valsusa, sia come parte lesa che come imputata. Il processo riguarda la notte dell'8 giugno 2017, quando Maya, allora 19enne, viene fermata dalla polizia e portata in commissariato di Via Veglia. La sua colpa? Non aver tirato dritto di fronte a una perquisizione della polizia a danno di migranti, con metodi aggressivi e violenti, ma essersi fermata a guardare cosa stesse accadendo. Al commissariato Maya è stata picchiata e insultata da uno degli agenti di polizia che aveva eseguito il fermo. L'udienza si è conclusa con un rinvio al 23 giugno. Tutti gli agenti presenti quella sera nel commissariato si sono costituiti parte civile accusando Maya di oltraggio. Lavoratrici Jacala in lotta. La cooperativa Helios è un'azienda che lavora nel campo del confezionamento in subappalto per un'altra cooperativa, la Santa Maria, che a sua volta lavora per Jacala S.p.A., un marchio importante in questo paese con un fatturato di 135 milioni di euro. La Jacala ha dei capannoni a Nichelino, dove lavorano le dipendenti della Helios e della Santa Maria. Le lavoratrici confezionano merci che vengono poi spedite in tutta Italia. Il clima nell'azienda, ci dicono, è pesantissimo. Le lavoratrici vengono pagate a giornata e quando vengono sospese non ricevono alcuna retribuzione. Essere sospese non è neanche molto difficile, basta una parola di troppo, una richiesta o una lamentela. Così è successo ad una lavoratrice che prima è stata sospesa senza stipendio, poi trasferita a 35 km di distanza, pur dovendosi occupare da sola del figlio di 6 anni. La stessa sorte poteva toccare ad un'altra lavoratrice che, per paura delle ripercussioni, non ha denunciato un infortunio dovuto al sollevamento di cariche pesanti. Ora ha un'ernia fuori posto e l'ansia di dover rientrare a lavorare al più presto. All'inizio di marzo le lavoratrici hanno manifestato per rivendicare condizioni di lavoro dignitose e salari accettabili. La Flyca Cub Torino ha avviato un'avvertenza legale. Non abbiamo nessuna intenzione di lasciare sole queste lavoratrici sottoposte al ricatto di dover scegliere tra la propria vita e il lavoro, dicono. Jacala S.p.A. ha prontamente risposto con una nota in cui si dice che non può interferire nei rapporti di lavoro tra fornitori, subfornitori e i dipendenti di questi, se non nei limiti disposti dalla legge e dagli accordi contrattuali. L'ipocrisia di chi lascia il lavoro sporco alle cooperative ombra che si occupano di reclutare manodopera flessibile e ricattabile e da gestire gli eventuali conflitti. La vicenda Jacala è peraltro emblematica della condizione lavorativa di settori sempre più ampi di lavoratori e lavoratrici, costrette alla precarietà, all'assenza di tutele e garanzie, a salari da fame, in un sistema di appalti e subappalti, che di fatto sono la forma del caporalato del terzo millennio. Gioia Tauro, questione abitativa e di trasporto dei braccianti. Si è tenuta il 15 marzo una riunione alla prefettura di Reggio Calabria per fare il punto sulla situazione dei lavoratori stagionali della piana di Gioia Tauro e sui percorsi avviati per trovare soluzioni alle molte problematiche. Oltre al prefetto Massimo Mariani, erano presenti gli assessori regionali dall'agricoltura Gianluca Gallo e ai trasporti Domenica Catalfamo, il sindaco della città metropolitana Giuseppe Falcomatà, i sindaci di San Ferdinando Andrea Tripodi e Tauranova Roy Biasi, il commissario prefettizio di Rosarno Antonio Reppucci, associazione di categoria e organizzazioni sindacali. Il prefetto Mariani ha invitato la regione ad aggiornare i presenti sulle attività messe in campo per superare le difficoltà abitative e di mobilità. L'assessora Catalfamo ha garantito che lavorerà per capire se ci sono le condizioni per istituire dei mezzi di trasporto per accompagnare i lavoratori presso i luoghi di lavoro, mentre l'assessore Gallo ha illustrato i progetti attivi rivolti agli enti locali, in particolare il progetto Supreme e un altro progetto sempre relativo al comune di Taurianova, che ha beneficiato di un contributo di 60.000 euro per incentivare gli affitti di case ai braccianti. Sul progetto Supreme, il sindaco di Taurianova, che è anche il vice segretario regionale della Lega, ha detto che si sta lavorando per installare i moduli abitativi in un'area già individuata, dove saranno previsti anche mercati e altre attività, mentre il progetto sugli affitti ha subito un brusco rallentamento perché, a detta dello stesso Biasi, i proprietari sono restii ad affittare le case. La delegazione di USB Lavoro Agricolo, nel ribadire come non si possa continuare ad affrontare il problema abitativo in maniera emergenziale, ha dichiarato ancora una volta la propria netta contrarietà alla stantia logica dei moduli abitativi, che ripropongono un modello di ghetto inaccettabile e indegno in un paese civile. Da anni USB propone inascoltata l'istituzione di un fondo di garanzia per gli affitti e l'avvio di politiche di sensibilizzazione per i proprietari delle tante case sfitte. Anche sui trasporti, ribadita la contrarietà all'idea di istituire dei pulmini solo per i lavoratori stranieri, una proposta che secondo noi, in un territorio povero di servizi come la Piana di Gioia Tauro, alimenterebbe solo guerre tra poveri, mentre c'è la necessità di potenziare un servizio di trasporto pubblico locale che serva a tutte le persone che vivono in quei territori, indipendentemente dalla loro provenienza geografica. USB si trova invece d'accordo con la proposta del sindaco Falcomatà di lavorare per riattivare le linee tauranesi delle ferrovie calabro-lucane, così è come accogliamo con soddisfazione l'impegno dello stesso Falcomatà e del commissario di Rosarno a reperire fondi per le famose palazzine costruite per i lavoratori migranti e mai utilizzate. Da anni USB continua a dire che solo dando diritti ai lavoratori si può uscire da questa situazione. I braccianti, così come i piccoli produttori, sono schiacciati dalle logiche della grande distribuzione che mette in ginocchio chi si rompe la schiena e favorisce speculatori e giganti del cibo. I delegati USB hanno raccontato ai presenti cosa significa vivere nei ghetti, cosa significa essere ogni giorno spogliati dei propri diritti, ribadendo che i braccianti non vogliono elemosine di Stato, ma diritti. Diritti che non si possono ottenere se si continua a vivere ai margini della società. Passiamo ora a una notizia più leggera, se si può dire così. Parliamo del progetto Reso, progetto di Pixels e Blu. A un anno dall'inizio della pandemia, il collettivo artistico internazionale Pixels, guidato dallo street artist Blue, sta lanciando un progetto che nella tradizione della street art parte dalla strada e si rivolge alle persone. Si tratta di una mass action artistica, attraverso cui i partecipanti sono chiamati a chiedere la restituzione dell'anno 2020 tramite un vero e proprio modulo di richiesta di reso. Facendo seguito alla legge del diritto di recesso, la presente missiva vuole chiedere la sostituzione in toto e senza riserva alcuna dell'anno 2020. Questo 2020 se lo tenga lei, questo suo estro di fare qualcosa di diverso non è stato richiesto e soprattutto non è stato gradito per nulla. Così recita il manifesto del progetto Reso 2020. Sotto la superficie provocatoria e apparentemente ingenua, il progetto nasconde due livelli di approfondimento. Da una parte l'intento di elaborazione del dramma collettivo che stiamo vivendo come individui e dall'altra la finalità di ricostruzione e valorizzazione degli spazi della collettività. Dalle richieste e riflessioni che verranno raccolte con la compilazione dei moduli di reso, il collettivo sta componendo dei manifesti digitali decifrabili, cioè manifesti fisici che, con un'app di realtà aumentata, si trasformeranno in un quadro collettivo digitale, tanti pixel che insieme compongono un quadro unico, l'individuo e la collettività. Nel 2020 abbiamo imparato che la collettività è composta da ciascuno di noi e che l'unità di intenti può determinare concretamente un cambiamento per tutti, dice Blu. L'intento di Reso 2020, in fondo, è di portare a consapevolezza questa unità, spostando il focus del nostro rifiuto interiore a una ricostruzione esteriore. Non possiamo far scivolare questo momento senza acquisirlo e farlo nostro. Per questo ci rivolgiamo alle persone e chiediamo loro se davvero vogliono eliminare ciò che hanno vissuto. dobbiamo guardare a quello che è successo con un occhio costruttivo, nel rispetto di chi c'è, di chi c'era e soprattutto di chi ci sarà. Perché il mondo che ci ha portato a vivere questo periodo aveva delle cose da migliorare e di questo dovremo occuparci nel futuro.
E andiamo alle notizie invece locali, area toscana, diciamo prevalentemente fiorentina. Intanto ricordiamo a chi in ascolto i contatti della radio: potete scriverci al posta wombat@lenziberia.net, altrimenti potete collegarvi con il pad e comunicare con noi in diretta, pad.cisti.org/p/diretta wombat, e lì vi vediamo. Andiamo alle notizie locali con un aggiornamento da Prato, dal Macrolotto, e la notizia è di ieri che dopo un incontro con la dirigenza Tech Sprint la Regione Toscana dichiara la chiusura del tavolo aperto presso l'unità di crisi, dove appunto quest'ultima ha registrato posizioni, pensate un po', troppo distanti tra le parti, cioè l'azienda e il sindacato Sicobas, per poter procedere nel percorso. Questo succede al termine di una settimana che ha visto opporre alla resistenza passiva dei caparbi lavoratori in sciopero la violenza della polizia, che ha attaccato in più occasioni per far entrare i camion nell'azienda, e l'investimento addirittura del presidio da parte di uno di essi, con conseguenti feriti. Le notizie hanno girato, le immagini anche. La notizia della chiusura del tavolo è stata accolta con stupore e rabbia dai lavoratori e dalle persone solidali, che invece chiedono soprattutto alle istituzioni di schierarsi apertamente contro un'azienda e un sistema che non rispetta i contratti nazionali, impone condizioni di lavoro inizio novecentesche e che addirittura è ufficialmente indagata per reati di riciclaggio e legami con la criminalità organizzata. Il velo è calato, l'avvertenza Tech Sprint ha portato definitivamente alla luce un sistema di sfruttamento diffuso sicuramente in tutta l'area industriale pratese, ma anche fiorentina, per non dire, per non andare anche oltre, e chi non si schiera apertamente contro di esso semplicemente ne è complice. Le istituzioni sia regionali che comunali non sembrano essere disposte a rompere i legami con tali meccanismi e si affidano esclusivamente al richiamo all'ordine e ai mezzi repressivi. Intanto però non si ferma la solidarietà. Tantissime le persone, le realtà collettive che sostengono i lavoratori in sciopero dal 18 gennaio con donazioni e aiuti alimentari, ma non solo, visto che proprio lunedì è partito un corso di italiano per i lavoratori, tutti essi di origine bengalese. Naturalmente vi sono anche appelli relativi alle donazioni, si può donare, si può anche appunto attraverso la pagina Sicobas, non sia un sito che una pagina Facebook, si trovano gli appelli anche per appunto richiesta di persone che diano una mano nel corso d'italiano. Chiamata per sabato pomeriggio alle ore 16 ai cancelli della Tech Sprint, è una manifestazione e un'assemblea pubblica in cui i lavoratori invitano tutti i cittadini solidali, la politica cittadina e le realtà dell'associazionismo a partecipare ed intervenire. Andiamo a Firenze, il tema è quello del turismo, e in un'intervista ad ANSA l'amministratore delegata di Star Hotels, che ha diversi immobili a Firenze, dichiara che per ritrovare i flussi turistici del 2019 e quelli pre-Covid dovremmo aspettare ancora un paio d'anni e che Firenze, secondo lei, dovrebbe puntare su servizi di alta gamma. Niente di nuovo, ci verrebbe da pensare, visto che già diverse dichiarazioni del mondo imprenditoriale e delle istituzioni comunali andavano in quella direzione. Firenze ha patito molto le misure di chiusura relative alla pandemia a causa della dipendenza data dalla monocultura turistica, ma pare che questo non sia bastato a far cambiare direzione a chi detiene le redini del potere cittadino. Le infrastrutture atte alla gentrificazione di sempre più vaste aree della città vanno avanti, la tranvia si prepara a circondare il centro storico, ma anche sul fronte aeroportuale le manovre non si fermano. Era indetto infatti per stamani un presidio davanti alla sede della giunta regionale, chiamato in seguito alla notizia della cessione da parte di Toscana Aeroporti della sua controllata, la società dei servizi di handling negli scali di Pisa e Firenze, per la cifra di 10 milioni di euro, cifra ridicola, dice USB, che dichiara. Si chiude quindi il cerchio per Toscana Aeroporti Handling, nata dal processo di privatizzazione della società aeroportuali e successivamente scorporata dal gestore. Questo disegno di chi fin dalla sua nascita ha perseguito l'obiettivo di trarne vantaggio dall'abbattimento del costo del lavoro con l'avallo della politica. È un processo di privatizzazione che preoccupa le circa 500 persone che lavorano per l'azienda in un settore già fortemente privatizzato. E su questo si inserisce anche un po' tutta la diatriba aeroporto sì, aeroporto no, nuova pista sì, nuova pista no, con grande polemica, perché c'è ancora un fronte che è stato creato ad hoc dall'imprenditoria fiorentina e toscana, un fronte che sostiene che la pista avrebbe evitato tutto questo macello nella città di Firenze, chissà perché, visto che comunque gli aerei volano poco e sono vuoti. Comunque, si rimane a Firenze per la prossima notizia. Si parla del mercato di Piazza Tasso. Il mercato di Piazza Tasso è una realtà che esiste da oramai 3 anni, dove appunto Piazza Tasso è un luogo, è una piazza nel quartiere di San Frediano, del centro storico fiorentino, abbastanza limitrofo quartiere, con un tessuto popolare ancora molto forte, nel quale appunto si è inserito questa realtà del mercato molto forte nell'aggregazione e naturalmente nella promozione di culture contadine e nella vendita di prodotti. I problemi ci sono, perché negli ultimi tempi ci sono state diverse visite da parte delle forze di polizia, anche intimidazioni, ma questo noi ce lo facciamo dire naturalmente da una voce più autorevole in merito, che è il Ruvido, che chiamiamo immediatamente. Il Ruvido, se non lo conoscete, andatevi a sentire Radio Contado, perché compare spesso. Vediamo. Pronto? Niente, non ci ha risposto. Il numero delle chiamate non è al momento raggiungibile. Allora, non è raggiungibile il nostro Ruvido, allora proverò io un po' a farvi un ricapitolo, perché vi è un comunicato che è stato diramato, che parla proprio del mercato di Piazza Tasso. E il comunicato, provo a dirlo in mancanza appunto del collegamento con il Ruvido, il comunicato inizia: difendiamo i mercati contadini e lottiamo per il nostro territorio, e specifica che siamo le contadine e i contadini della comunità di resistenza contadina Jérôme Laronce, e da oramai 3 anni abbiamo costruito insieme al quartiere di San Frediano un bellissimo mercato contadino ogni venerdì appunto in Piazza Tasso. Da ormai 3 anni un gruppo sempre più numeroso di agricoltori, cittadini e cittadine ha deciso di battersi per sostenere un modello di agricoltura e di vita in netto contrasto con le logiche predatorie dell'economia e della politica, senza l'aiuto naturalmente dei sindacati di categoria né delle istituzioni. Abbiamo auto-organizzato l'accesso al cibo, mettendo su questo mercato con la filiera ultra corta e molto trasparente, ma dicono oggi il mercato è in pericolo. Non abbiamo mai nascosto durante il nostro percorso collettivo che la strada che la strada verso la transizione ecologica passa anche dalla liberazione del ruolo di imprenditore agricolo e dal riconoscimento della piccola realtà contadina, che non possono essere ad ogni modo assimilate alle imprese dell'agricoltura chimica e industriale. A questo proposito, nelle ultime edizioni del nostro mercato settimanale si sono susseguiti richiami e controlli da parte degli agenti della Polizia Municipale nel tentativo di riscontrare irregolarità nei banchi dei produttori e delle produttrici. Chiediamo a tutte e tutti i sostenitori, coproduttori, amici e amiche del mercato, le associazioni e naturalmente tutti i cittadini, di aiutarci a difendere questo spazio liberato per il quartiere e per la città. Vi chiediamo di presidiare insieme a noi la piazza per il prossimo venerdì e di supportare la nostra lotta per il riconoscimento delle comunità contadine. Dalle ore 16, per aggiornamento e microfono aperto a sostegno del mercato. Quindi l'esperienza di Piazza Tasso si può diciamo assimilare all'esperienza di Campi Aperti, quella bolognese, e rappresenta una realtà estremamente importante sia per la città e il quartiere, che si può approvvigionare di cibo sano, sia anche per chi produce, che vi trova uno spazio non solo di vendita, di mercato, ma anche di diffusione delle idee, delle culture contadine. E quindi mi dispiace Ruvido, mi dispiace per chi era in ascolto, sarebbe stato molto bello avere la sua voce, ma intanto noi passiamo oltre, visto che sono le 13.41, e andiamo a vedere che cosa dice, che aria tira, un aggiornamento dalla rete delle centraline low cost per il monitoraggio dell'aria, e vi posso dire che anche a colpo d'occhio, aprendo cheariatira.it, i bollini sono tutti gialli, ad esclusione di sono tutti verdi ad esclusione di due, uno è in Toscana ed è nero, e è la Fornaci Pand, è nella Lunigiana in Toscana, quando ne viene uno solo, vi è un solo pallino nero, vuol dire che la fonte inquinante è estremamente localizzata. Infatti si può presumere che questa centralina sia situata vicino a delle fornaci, sì, penso proprio di sì, o delle aree industriali, un altro pallino giallo è in Veneto, per il resto l'aria sembra in buono stato. La radio non si ferma qui, naturalmente, come al solito, su Radio Spore alle... Ecco, dicono che è comparso Aurora, anche
la bella follina,
anche un bollino rosso. Attenzione, attenzione, il tempo cambia e noi stiamo qui pronti a dirvelo. Non siamo sul pezzo, sulle notizie, ma sul cambio dei bollini di aria tira, ci siamo.
Sempre Veneto.
Sempre Veneto, comunque, il bollino rosso, precisa il buon Tuco. Allora, dicevamo, la radio non si ferma qui, su Radio Spore alle 15:30 d'eco, è una replica di un programma andato in onda ieri, alle 17 Caleidoscopio, alle 19:30 Masto Radio. Radiogramma, come al solito, alle 14 Break to the Past, alle 16 Raccontami una fiaba. A merenda Radio Forte, dal Forte Prenestino, alle 15:55 Note al Margine, è una playlist, alle 16 Infoshop Talk. Su Radio Wombat invece abbiamo alle 14:30 Radio Contado, della quale, con la quale non ci collegheremo, ma della quale vi leggerò la scaletta che mi è stata inviata per SMS. E dice che a Radio Contado, appunto, vi saranno aggiornamenti dai mercati contadini in città, sono due, dicevamo quello di Piazza Tasso, ma ve n'è anche un altro nel quartiere più periferico dell'Isolotto, quindi per approfondimenti magari ci sarà anche il Ruvido, proprio la voce sua, quindi potete ascoltare sulle frequenze bombate dalle 14:30. Dicevamo, mercati contadini, poi una lettura da Nunatak, poi vi sarà una telefonata con la tana del ricco asilo nel bosco, e poi una telefonata con la Gineprina sulle erbe e sui rimedi spontanei naturali. Poi naturalmente una rassegna eventi dalla punta.org, l'agenda fiorentina per la promozione degli eventi sotterranei, che una piccola anticipazione ve la posso dare, perché questa settimana vi sono un paio di eventi, che è un flash mob che riguarda appunto Dimenticati a distanza, venerdì 19 marzo alle 15, e infine il presidio per lavoro, diritti e dignità, che è sabato 20 marzo dal gruppo Ogni giorno il primo maggio. Comunque Radio Contado, si è detto, alle 14.30, alle 17.30 Buongiorno Palestina e alle 22.30 La Buona Pink con Slick Chick. E cos'altro possiamo dire? Forse salutarvi, ma forse possiamo ricordarvi un po' tutta la ciurma pirata, Radio Forte, Radio Sporio, Radio Wombat, Radiogramma, ognuno ha il suo sito, tutti abbiamo una frequenza in ognuna di queste città, quindi Genova, Firenze, Bologna e Roma, ci potete ascoltare sulla frequenza 1359 delle onde medie che noi prontamente abbiamo liberato. Quindi, qui c'è Bricobaldo, c'è Tuco, c'è Delago, che vi fanno, come di consueto, un grandissimo lunedì! Radio Giornale Ciuma Pirata.